Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Via gli stranieri da Harvard. Negli Stati Uniti Trump revoca all'Ateneo la certificazione per accettare studenti dall'estero. I primi aiuti arrivati a Gaza dopo quasi tre mesi e quantità del tutto insufficiente, la reazione di un portavoce di UNICEF presente nella striscia. Non sono ancora sufficienti, alla Svizzera servono molti più impianti solari ed eolici per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e l'uscita dal nucleare entro il 2050. Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump va dunque all'attacco di Harvard e revoca alla prestigiosa università la possibilità di iscrivere studenti stranieri. La decisione segue di alcune settimane il congelamento di oltre 2 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici e spiana la strada ad una dura battaglia legale. Il provvedimento potrebbe interessare anche altre università nel paese. Da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti.
L'amministrazione Trump apre un nuovo fronte nella sua guerra contro la più antica e prestigiosa università statunitense. Con una lettera indirizzata alla direzione di Harvard e con un post sul suo account X, la segretaria della sicurezza interna, Kristi Noem, ha revocato all'Ateneo la certificazione per iscrivere studenti provenienti dall'estero. Un affondo che obbliga circa 6.800 studenti, dottorandi e ricercatori stranieri a trovare con effetto immediato un'altra università oppure a lasciare gli Stati Uniti. La perdita dell'affiliazione comporta infatti la revoca dello status legale di permanenza sul territorio statunitense. L'Ateneo, alla periferia di Boston, una delle università liberal finite nel mirino di Donald Trump, è accusato di avere creato un ambiente di studio non sicuro, di non avere impedito manifestazioni antisemite e di mantenere contatti con il Partito Comunista Cinese. Alla direzione di Harvard è stato dato un ultimatum di 72 ore per fornire ogni tipo di documentazione su potenziali attività illegali svolte sul campus da studenti stranieri negli ultimi 5 anni.
This should be a warning to every other university to get your act together.
Intervenuta in un programma pomeridiano dell'emittente conservatrice Fox News, Kristi Noem ha avvertito che un provvedimento analogo potrebbe essere preso anche nei confronti di altri istituti universitari. A metà aprile l'amministrazione Trump aveva congelato 2,2 miliardi di dollari di fondi federali destinati all'Università di Harvard. La direzione si era infatti rifiutata di seguire le direttive che chiedevano di cancellare tutti i programmi di diversità, equità e inclusione. Una misura che aveva spinto Harvard a fare causa contro il governo federale. Una battaglia legale che ora si farà inevitabilmente ancora più dura.
In Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato ieri che la costruzione delle prime zone di distribuzione di aiuti umanitari a Gaza sarà completata nei prossimi giorni, spiegando che la sua intenzione è di creare delle zone sicure per i civili. Gli aiuti saranno gestiti dalla nuova e controversa fondazione privata, la Gaza Humanitarian Foundation, con sede a Ginevra. Intanto ieri Israele ha consentito l'ingresso nella striscia di 100 camion a carichi di alimenti per l'infanzia e attrezzature mediche. E noi vi proponiamo in proposito la reazione di James Elder, che è portavoce internazionale di UNICEF e che si trova proprio a Gaza.
Yes, finally some aid is entering.
Sì, finalmente stanno arrivando alcuni aiuti. Al momento si tratta di una manciata di camion. Durante il cessate il fuoco, circa 500 camion al giorno entravano a Gaza. Ora sono pochi e arrivano dopo un blocco di 11 settimane. Quindi alcuni stanno arrivando, ma non abbastanza. Non si sarebbe mai dovuto permettere che le cose peggiorassero così tanto per le donne, per le ragazze, per i ragazzi, per i civili di Gaza. E naturalmente diamo il benvenuto a ogni camion, ma non possiamo fingere che questo piccolo rivolo sia la soluzione a quella che l'organismo nutrizionale più autorevole del pianeta ha definito una situazione di quasi carestia. C'è abbastanza cibo per sfamare 1 milione di persone per 4 mesi, proprio dall'altra parte del confine, pronto per essere consegnato. Tutti gli aiuti necessari per bambini e donne si trovano proprio dall'altra parte del confine. Oltre il 90% della popolazione di Gaza sta soffrendo alti livelli di insicurezza alimentare. Abbiamo segnalazioni di bambini che mangiano erba o erbe aromatiche. Parlo con donne che hanno rinunciato a mangiare per giorni per poter sfamare i loro figli. Quindi eccoci qui, un piccolo rivolo di aiuti, ma non sufficiente a salvare vite umane nella misura in cui è necessario.
uno dei portavoce internazionali di UNICEF, James Elder. Alla Svizzera servono molti più impianti solari ed eolici per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e uscita dal nucleare entro il 2050, è quanto emerge da un rapporto di un consorzio di ricerca elvetico che ribadisce che la transizione energetica avrà un costo che però non necessariamente si ripercuoterà sulla bolletta per i consumatori. Ci dice di più Paola Latorre.
4 volte più fotovoltaico e 80 volte più impianti eolici è quello che serve per riuscire ad ottenere, come stabilisce la nuova legge sull'elettricità, il 60% del fabbisogno da fonti rinnovabili entro il 2050. È una delle conclusioni a cui giunge il rapporto del consorzio di ricerca EDGE, di cui fanno parte anche i due politecnici.
Diciamo, se dovessi scommetterei di più sul fotovoltaico,
Giovanni Sansavini, professore del Politecnico di Zurigo e coautore del rapporto, che rileva che gli impianti solari sono maggiormente accettati rispetto agli eolici. Riuscire ad aumentare di 4 volte la superficie del fotovoltaico entro il 2050 è però abbastanza improbabile.
Noi nel nostro modello non abbiamo vincolato a una traiettoria temporale l'adozione, però c'è un gap. Però aumentare di 4 volte, diciamo, è meno che aumentare delle volte che vediamo il vento.
Per aumentare il fotovoltaico servono però sovvenzioni efficaci, sottolinea ancora Sansavini. La neutralità climatica ha in ogni caso un costo per l'installazione del sistema, ma il professore del Politecnico di Zurigo ritiene che con questo sviluppo la bolletta dell'elettricità non dovrebbe aumentare.
Diciamo, io la sfera di cristallo purtroppo non ce l'ho, però avendo rinnovabili abbassiamo di molto quella componente di costo energetico che di solito pesa un terzo. Poi, rimanendo connessi, possiamo abbassare anche questa seconda componente. Ho più possibilità, avendo un sistema più grande, grazie all'interconnessione con i vicini europei, di bilanciare meglio il sistema e quindi ridurre i costi.
Lo studio dimostra quindi, tra le altre cose, quanto sia importante che la Svizzera sia perfettamente integrata al mercato europeo dell'elettricità.
A Blatten, in Alto Vallese, anche questa notte si sono verificate cadute di massi isolate, ma il ghiacciaio del Birch non si è ancora staccato, malgrado la notte è relativamente tranquilla. Per il portavoce del comando regionale non è ancora il momento di revocare l'allerta. Ricordiamo che il villaggio di Blatten è stato interamente evacuato lunedì scorso, quando 300 persone hanno dovuto lasciare le loro case. Una notizia di sport prima di chiudere: sarà la Danimarca ad affrontare la Svizzera nella semifinale mondiale di hockey su ghiaccio. I rossocrociati, che ieri hanno superato facilmente l'Austria per 6-0, sabato sfideranno i danesi, che hanno creato la sorpresa eliminando dal torneo il favoritissimo Canada per 2-1. Buon proseguimento d'ascolto.